Viola Falli, attualmente assente. David Tanganelli, presente. Michele Ciraci, presente. Non sente? Non si sente? Forse devo avvicinare. Matteo Berti, presente. Simone Baldanzia è assente. Roberto Ciabini, presente. Simona Balzani, presente. Matteo Rimi, presente. Lucio Sartori, assente. Tommaso Manzini, assente. Fabrizio Baroncini, presente. Serena Lippi, assente. Barbara Nuti, assente. Alessandra Gallego Bressà, presente. Gli assessori Iacomi, presente. Nencioni, presente. Suriano, presente. Zetti, presente. E Cecchini, per ora almeno assente. Grazie.
Passiamo al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 2024, per alzata di mano. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Passiamo al punto 2, se ci sono delle comunicazioni. Il sindaco vuole comunicare.
Sì, grazie Presidente. Sì, allora una breve comunicazione su alcune opere, alcune attrezzature che stiamo finalmente mettendo in funzione nel nostro territorio a seguito appunto dall'uscita, come tutti voi sapete, dal piano di riequilibrio e a seguito appunto quindi dall'avere individuato alcune risorse nel nostro bilancio proprio per questa fase particolare, per fortuna, che stiamo vivendo nel nostro territorio. Quindi, oltre a essere molto contenta di questo obiettivo che ci eravamo preposti e che appunto abbiamo raggiunto, e quindi ora possiamo in qualche modo spendere alcuni soldi, chiaramente sempre con molta attenzione, abbiamo fatto questi tipi di investimenti, e quindi mi faceva piacere fare un attimino un riepilogo qua in Consiglio Comunale, che è il luogo preposto per poi appunto comunicare a tutta la cittadinanza questo. Allora, a parte le attrezzature per i nostri 11 giardini e per alcune scuole che abbiamo rinnovato, su ogni giardino ci sono stati messi almeno due giochi appunto a disposizione dei bambini e dei ragazzi, e alcune attrezzature per le scuole. Poi vi ricordo che diverse scuole sono in via di ristrutturazione, ma di questo appunto abbiamo già fatto comunicazioni in momenti precedenti. Le ultime cose che sono state acquisite e che stiamo montando, che abbiamo montato recentemente, perlomeno dopo l'ultimo consiglio comunale, sono gli speed velox, che sono tre, e io lo ribadisco con forza, sono tre in tre punti dove i cittadini ce li hanno richiesti, perché luoghi molto pericolosi, in particolare sulla strada statale 65 via Bolognese, in località San Bartolo, in una discesa dove, a questo punto che ci sono stati già i primi giorni di attivazione dello speed velox, vi posso dire che addirittura c'è stato un passaggio a 110 km orari. Quindi chiaramente la sicurezza dei cittadini in questo caso non c'è, e quindi siamo contenti di aver piazzato quello speed velox in quella località. L'altra località in cui è già stato inserito appunto è con Piobbi, all'uscita della variante di Ellera, all'incrocio con via Polifemo, altro posto dove nel periodo di preesercizio, quindi quando ancora non si facevano multe, alle 2:10 di notte è passato una macchina a 127 km orari. Poi si sono fortunatamente un po' assestate sotto i 100 km orari, però sempre anche fra i 95 e i 100 ce ne sono diversi. Per cui ecco, credo che davvero siano due punti particolarmente sensibili. L'altro speed velox, che ancora purtroppo non è stato attivato per un problema strutturale, perché va fatto un plinto alla base del palo, e quindi però anche questo arriverà nel giro di una settimana, 10 giorni, è in località Bersaglio, sulla Faentina, sulla strada regionale 302. Anche lì, io stamattina appunto passandoci alle 7 di mattina, uno ero dietro a un furgoncino che era davanti a me e uno mi ha sorpassato proprio davanti a quelle case che non hanno nemmeno il marciapiede davanti a casa, quindi pericolosissimo. Quindi io ribadisco con forza, li abbiamo messi in 3 punti dove sono stati richiesti dai cittadini, lo abbiamo fatto esclusivamente per la prevenzione e per la sicurezza. Io sarei molto contenta, lo dico anche con enfasi, di vedere che non entra nemmeno un euro da questi speed velox. Sarei molto contenta, perché vorrebbe dire che i cittadini si stanno abituando a andare secondo le norme. A chi mi chiede ma quando viene installato, ma in che ore è installato, allora, a parte il fatto che è 24 ore su 24, però dico non importa quando viene installato, perché a 50 km all'ora dobbiamo andarci, perché sono punti particolarmente sensibili. In tutti i nostri centri abitati, in tutte le nostre cittadine, questa è la velocità a cui dobbiamo andare. E quindi a chi appunto risponde che vogliamo fare cassa, no, vogliamo fare prevenzione, vogliamo e ci teniamo alla vita dei nostri cittadini. Bene, detto questo, un'altra invece realizzazione a cui puntavamo molto da diverso tempo e che finalmente uno ieri e uno 10 giorni fa sono stati installati, ancora non attivi, ma a breve verranno attivati, sono i 2 fontanelli di alta qualità. Con l'acqua di alta qualità che sono stati inseriti a Girone in via Arno e a Fiesole in Piazza del Mercato, in via Marini Piazza del Mercato. Allora anche questi erano molto richiesti dai cittadini e anche su questi ci abbiamo fatto un investimento volutamente, perché crediamo soprattutto che debbano servire per salvaguardare l'ambiente dalle tante bottiglie di plastica che altrimenti ci troviamo a comprare. Noi eravamo già e anche questo l'ho più volte detto, ma lo ripeto per mettere a conoscenza tutti, avevamo già i fontanelli di acqua di alta qualità predisposti, fissati da Acque Toscane per il nostro comune, perché nel nostro comune, siccome ce ne vuole uno ogni 10.000 abitanti, questi sono i parametri regionali e di Publiacque, ho detto Acque Toscane prima, scusatemi, è Publiacque, c'è uno ogni 10.000 abitanti, bene, noi ne avevamo già 2 con 13.700 abitanti, uno a Caldine e uno a Compiobbi, e quindi eravamo già nei limiti prescritti. Abbiamo però voluto investirci e appunto appena trovate le risorse lo abbiamo fatto, perché chiaramente, come ho detto prima, ci teniamo all'ambiente, per cui ci teniamo a che meno bottiglie possibile circolino, come diciamo sempre ai bambini quando andiamo a portargli le borracce in prima elementare, io dico sempre presentando la borraccina, mi raccomando usate questa, non usate le bottigliette di plastica, e qualche volta mi sono trovata anche con delle maestre che ce l'avevano sulla scrivania e in qualche modo brontolandole, però ecco, noi dobbiamo andare in questa direzione, via la plastica. Io spero che nel futuro si diventi anche un comune libero dalla plastica, perché veramente come avevamo già stato presentato un ordine del giorno dall'opposizione di centrodestra a suo tempo, in quel momento forse non eravamo ancora pronti, per ora con i 4 fontanelli sul territorio, con le borracce appunto sempre Publiacqua ci fornisce, che diamo alle scuole, siamo convinti che anche da noi si può arrivare a questo. Quindi a breve verrà dato, manca ancora dei piccoli particolari, manca la corrente, insomma, manca l'attivazione, quindi a breve provvederemo alla inaugurazione di questi 2 fontanelli, ma mi fa molto piacere, ecco, oggi avervi qua detto che questi fontanelli a brevissimo entreranno in funzione. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Sì, l'assessore Iacomi.
Buonasera a tutti, solo la parola per aggiornarvi un secondo di quello che è accaduto in questo mese per quanto riguarda le mie uscite che ci sono state anche legate al Consiglio scorso. Ero, come aveva detto il sindaco, ero assente proprio perché ero a Granada in Spagna per la firma del manifesto sulla salute del suolo europeo. ANCI ha vinto un bando e ha presentato 2 distretti, il nostro, un bando europeo per un percorso di partecipazione che poi dovrà portare a un accordo pubblico-privato entro questo anno per la salute del suolo, ed ha portato sia Fiesole che Calenzano come esempi di buone pratiche. Abbiamo avuto un incontro la mattina, la presenza anche del ministro spagnolo della Commissione europea, raccontando quella che è stata la nostra storia. La nostra storia per la costituzione del distretto biologico, per ciò che possono fare le amministrazioni locali legate alla salute del suolo, e il pomeriggio abbiamo proprio raccontato a quelli che sono i partner di questo progetto. Tenete conto, è un progetto che vede 13 regioni europee interessate con 18 partner pubblici tra università e enti, altri enti pubblici. E lì abbiamo raccontato di nuovo la nostra esperienza, tutti i punti di forza, i punti di debolezza per quelli che possono essere i percorsi partecipativi, cioè il rapporto del territorio. Con l'occasione abbiamo presentato anche un progetto pilota che è stato accettato e che vedremo di riuscire a portare avanti, da realizzare proprio sul nostro territorio. Immediatamente dopo ho avuto un invito, con mio grande piacere, anche per la partecipazione ad un convegno in Baviera all'abbazia di Plankenstetten, organizzato dal teatro Nohama, che ha come presidente Livia Pomodoro, che voi conoscerete, non sto a dirvi in questo momento, ha una cattedra universitaria sulla sostenibilità, ma è stata per tanto tempo presidente del Tribunale dei Minori di Milano, capo di gabinetto, e che hanno iniziato già dall'anno scorso questo progetto che si tratta In Cammino, ovvero in cammino attraverso l'Europa lungo la via Francigena, fermandosi a quelli che sono le abbazie che hanno un interesse particolare per la sostenibilità ambientale. Devo dire che è stata un'occasione di scambio veramente significativa. Erano presenti Claudio Serafini, che è il coordinatore delle città biologiche europee, spero di pronunciarlo bene, Herbert, che è coordinatore della mia metropoli di Norimberga. E ovviamente la base di Plankenstetten, e Maffettone, che è il console di Norimberga, il console italiano di Norimberga. Devo dire, è stata una bellissima esperienza, al di là della situazione. Pensate voi che questa abbazia ha deciso di cambiare completamente nel momento in cui si è accorta, alla fine degli anni Ottanta, che aveva le foreste che stavano morendo per le piogge acide, che l'agricoltura convenzionale non funzionava. Oggi sono a un'intera filiera biologica, hanno rilanciato tutta l'economia della zona, ma stanno passando alla bioedilizia, cioè con la costruzione di paglia e legno, utilizzando quelli che sono i loro prodotti del territorio, quindi un riciclo completo. E devo dire, noi abbiamo raccontato la nostra esperienza, perché vi ricordo che noi su Fiesole siamo partiti, quando abbiamo iniziato l'esperienza del distretto biologico, da un 45% di SAU biologica. Oggi siamo al 72%, quindi a livello europeo siamo un territorio molto interessante. E quello che mi ha colpito nello scambio che c'è stato, molto costruttivo, sono state la conclusione che ha fatto il console. Il console che ha riflettuto proprio su questa nuova sensibilità che sta aumentando sui territori, augurandosi in qualche misura che questi territori entrassero in rete. E a suo avviso proprio questo approccio completamente diverso, sia al territorio che alle popolazioni che ci vivono, possa diventare un qualcosa da interessare l'UNESCO, proprio perché l'ho ritenuto un patrimonio sociale fondamentale. Quindi volevo semplicemente comunicarvi questo, scusate se ho perso un po' tempo, ma ne sono riuscita molto entusiasta.
Grazie Assessore Iacomi. Non sono pervenute domande di attualità, quindi possiamo passare alle interrogazioni. Le prime due interrogazioni sono a firma del consigliere Tommaso Manzini, che però non ci risulta abbia dato delega. Quindi per il punto, al punto 63 del regolamento, comma 7, dice che se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, questa si ritiene ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio nella trattazione e ad altra adunanza o abbia delegato per iscritto alla trattazione un altro consigliere. Niente. Le prime due interrogazioni saltano. Passiamo quindi all'interrogazione Area Verde di Pian di San Bartolo, presentata dai consiglieri Barbara Nuti e Fabrizio Baroncini del gruppo consiliare Fiesole Europa. La parola a Baroncini.
Sì, grazie Presidente. Allora, con questa interrogazione volevamo chiedere all'amministrazione quali sono i provvedimenti che intende adottare, se c'è una idea, insomma, per riqualificare sia dal punto di vista appunto della struttura, sia per la gestione l'area verde di Pian di San Bartolo e Campino, perché insomma è un patrimonio pubblico, un'area molto importante per la frazione, per il paese, che ad oggi è in uno stato di profondo degrado. Quindi da parte dei cittadini ci è arrivata questa richiesta di sapere se c'è la possibilità di trovare soluzione al degrado di questa importante area verde pubblica della frazione. Grazie.
Sì, la parola al sindaco. Grazie.
Sì, grazie. Ma allora, in risposta a questa interrogazione, consigliere Baroncini, dico penso che lei sappia che dal 1 settembre quell'area non è più nella disponibilità dell'amministrazione comunale, ma ha un contratto di gestione per una manifestazione di interesse, era stata fatta a giugno 2023, quindi è in contratto di gestione a un'associazione sportiva fiesolana, che è il Motoclub Bruno Graziani Fiesole. Questa appunto è stata fatta questa manifestazione di interesse a cui ha partecipato soltanto questa associazione, e devo dire, provo a fare un passo indietro, cioè quest'area, questo impianto sportivo ha subito negli anni vicende alterne. Quando noi siamo arrivati a governare questo comune, da 2 anni circa era stata rilasciata dalla polisportiva Pian di San Bartolo, che prima appunto si svolgeva calcetto e attività, sì, soprattutto legate al calcetto, attività di bar all'interno della struttura dove sotto ci sono gli spogliatoi e un magazzino, e però chiaramente siccome il calcetto dopo un po' non ne andava più di moda e quindi loro non riuscivano più a affittare questo campo, è chiaro che l'avevano rilasciato. Questo è successo nel 2012, quindi 2 anni prima di arrivare noi. In questi anni ci sono state vicende alterne, alcune società si sono susseguite nel prenderlo in gestione e purtroppo senza grossi risultati. Ora il penultimo, prima di questo avvento del Motoclub Fiesole Bruno Graziani, prima di loro veniva gestito dalla Polisportiva Valle del Mugnone insieme alla Coeso. La Coeso in particolare aveva fatto un accordo con l'Università di Firenze, il settore sport, per l'utilizzo di alcune parti di questa struttura, e la PVM avrebbe dovuto gestire tutto il resto. Purtroppo non è stato così, e quindi nonostante un periodo in cui c'è stato il calcio camminato, che era anche una bella disciplina, c'è stata fatta anche una gara nazionale, però purtroppo anche quella non è andata a buon fine. A giugno appunto, quindi già da aprile, dicembre 2022, la PVM e Coeso avevano rinunciato all'affidamento di questo impianto, e quindi noi ci siamo attivati per trovare un'altra società che lo potesse gestire, perché non è un'area verde ma è un impianto sportivo, per cui chiaramente doveva essere presa in gestione da una società sportiva. Ci ha avvicinato appunto il motoclub Bruno Graziani, ci ha prospettato alcune cose che avrebbero fatto in quella struttura e devo dire hanno partecipato, come ho detto, unica società a questa manifestazione di interessi e quindi dal 1° di settembre loro ce l'hanno in gestione. Il motoclub non fa solo attività motoristica, ma fa anche attività di educazione stradale con le biciclette per i bambini, hanno degli educatori che vanno anche nelle scuole e lì stesso fanno un'attività di educazione stradale appunto con le bici. Su questo sono particolarmente ferrati, diciamo così. E quindi dopo che hanno preso in gestione questo, hanno provveduto innanzitutto a ripulire, a risistemare tutto perché lei mi dice che ora è degradato. Forse qualche mese fa l'avrà sicuramente visto che lei è di Pian di San Bartolo, però qualche mese fa era molto più degradato di ora. Loro hanno provveduto a ripulire tutte le aree da tutto ciò che c'era stato accatastato. Hanno risistemato un magazzino per educare i ragazzi del motoclub a come fare manutenzione alle moto, a come gestire una moto. Poi le attività motoristiche non vengono fatte lì dentro e quindi, ma loro fanno attività a giro. Fra l'altro l'anno scorso hanno fatto una gara di mini enduro per bambini a Caldine che è andata molto molto bene, quest'anno la ripeteranno e appunto stanno facendo un'attività con i bambini in bicicletta, come ho detto prima. La manutenzione ordinaria è chiaro che va un po' a rilento perché viene fatta interamente dall'associazione e con un autosostegno, ovvero si autosostengono e quindi via via con le attività mettono da parte delle risorse, fanno anche degli investimenti. Ad esempio le dico che già in questa settimana, se non sono andati oggi andranno domani, ci sarà tutta la rimessa a norma dell'antincendio in quella struttura, quindi sia nella palazzina sia sulla parte esterna. Hanno dovuto in questo momento chiudere il campetto per ragioni di sicurezza, perché le porte sono state purtroppo rovinate fino a che ora non avranno le risorse per risistemare quell'area, poi hanno altri progetti e quindi stiamo ragionando anche insieme al CONI per dei progetti da portare in quell'area, ecco, fino a che non saranno sistemate è chiaro che per la sicurezza non ci fanno entrare i bambini che però possono frequentare sia l'area verde lì subito sopra al campetto, sia la parte dei giochini e quindi devo dire ecco che la cosa sta procedendo e io credo che a breve davvero potremmo dire che anche quello è un impianto ben gestito e ben anche utilizzato. Io spero molto in questo. Mi hanno detto appunto, io in questo periodo ho avuto diversi contatti con loro insieme anche all'ufficio sport nostro perché insieme al CONI siamo andati a valutare alcune situazioni, alcune possibilità di impiantistica là interna e devo dire che loro sono veramente molto attenti sia alla sicurezza sia alle attività da svolgerci. Fra l'altro nella palazzina invece il campetto è chiuso, ma la palazzina invece è molto attiva perché come sicuramente penso che lei saprà ci viene fatto yoga, pilates, fitness e una stanza è data in uso all'Università di Firenze settore sport con la dottoressa Stefani e con la professoressa Sabrina Mancini che ci svolgono attività per i trapiantati e quindi un'attività anche molto importante per gli anziani e per soprattutto in campo sociosanitario. Quindi un'attività molto bella e noi speriamo che questo vada avanti. La parte interna, ripeto, già funziona molto molto bene. So che ci sono anche delle tante frequenze e quindi sicuramente lei saprà appunto che lì ci va gente, quindi in questo momento non è assolutamente degradato ma è in uso e il resto a breve spero appunto che anche tutto il resto venga utilizzato al meglio. Però ripeto, questa interrogazione me la sarei forse aspettata diversi mesi fa, non ora che appunto forse non l'ha vista perché ora stanno veramente risistemandola e sta ritornando a uno splendore che non aveva avuto fino ad ora. Grazie.
Grazie Sindaco. Il consigliere Baroncini è soddisfatto, vuole replicare?
Allora, grazie signor sindaco della risposta. Ma, lì sinceramente vedo, perché ci vado spesso anche con mia figlia, quando ce la portano anche i miei genitori spesso lì, quindi frequento spesso quell'area e posso fare paragoni con altre aree, altri chiamo campini per capirci, con per esempio anche giochini per bambini, ecco. La struttura, a parte la palazzina dove vengono fatte queste attività lodevoli, ma la struttura nel suo complesso, io ho avuto modo anche qualche annetto fa di ripulirla prima di un'attività che facemmo con il circolo, ci mettemmo tutti lì qualche giorno per ripulirla tutti insieme, quindi quell'area la conosco molto bene. Mi ricordo anche quando venne inaugurata, perché ero già grandino, quindi insomma la conosco bene quell'area. Quando dico che c'è del degrado, evidentemente l'ho visto. Al di là delle attività lodevoli, ripeto, che vengono svolte dalle associazioni, però credo che una mano del comune maggiore, un'attenzione maggiore da parte del comune su quell'area per quanto riguarda la manutenzione a livello generale dell'impianto, penso che non sarebbe male, ecco, perché credo ne avrebbe bisogno. L'ho vista, ripeto, quindi parlo per esperienza vissuta. Grazie.
Passiamo adesso a un altro. Forse il sindaco voleva replicare, no. Allora, passiamo alla interrogazione successiva. Medici di medicina generale e ambulatorio di Borgunto, presentata dal consigliere Fabrizio Baroncini del gruppo consigliare Fiesole Europa. Risponde l'assessore Alessandra Nencioni.
Allora, grazie presidente. Dunque, con questa interrogazione noi volevamo chiedere all'amministrazione la situazione dell'accesso al sistema sanitario da parte dei cittadini di Borgunto, perché ci è arrivato da parte di molti cittadini a seguito anche di un articolo di agosto dell'anno scorso, quindi abbiamo aspettato un po' a chiedere lumi in consiglio comunale, perché vediamo, detto prima di fare domande, vediamo cosa succede dopo che ci fu quell'articolo sul giornale. Non è successo nulla, quindi siamo oggi qui a presentare questa domanda, questa interrogazione come gruppo consigliare, per sapere se c'è possibilità innanzitutto di ripristinare un punto di accesso al sistema ambulatoriale a Borgunto, perché sappiamo che nella zona ci abitano molte persone anziane, quindi è difficile che riescano a venire in piazza autonomamente. Io parlo sempre a livello di autonomamente delle persone. E poi c'è un problema anche di da parte dei medici di poter assistere appunto i cittadini, perché sono pochi medici di base e hanno molti cittadini da assistere, quindi ecco, l'interrogazione era questa. Grazie.
Assessore Nencioni.
Grazie presidente, grazie consiglieri. Sì, è d'agosto, che infatti me la sarei aspettata anche prima l'interrogazione. Il medico ha scelto di, ha proprio lasciato la professione di medico in medicina generale. Però io vorrei un attimo ricostruire la storia, perché ci siamo tornati varie volte sulla ricerca di trovare una sede adeguata, e quindi abbiamo cercato di aiutare i medici a trovare un'altra sede. È un atto non dovuto, però è importante farlo, è importante cercare, perché quella sede aveva problemi di privacy, non di degrado, di salubrità, però di privacy sì. Abbiamo chiesto dove potevamo, pur non essendo un'agenzia immobiliare, alla chiesa, alla farmacia, ma non c'erano spazi disponibili o adeguati. I medici nel frattempo si sono resi disponibili alcuni spazi proprio nella strettoia, ma i medici non hanno voluto o non hanno ritenuto di rimanere a Borgunto, preferendo di spostarsi nella zona più centrale che nella sede della farmacia Perna o nella sede della Misericordia. Ricordo che la distanza è 750-800 metri, 10 minuti a piedi, ma concordo con lei che le persone anziane possono avere una difficoltà. La Misericordia si è resa disponibile per accompagnare le persone anziane che ne facevano richiesta quando allora vedemmo che i medici cominciavano a spostarsi da Borgunto, ma le richieste sono state poche e il servizio è andato a esaurirsi. Al momento a noi, non è a me personalmente, non sono arrivate richieste di riattivare o di trovare delle soluzioni di questo breve trasporto per persone che lo richiedono. Certo, il Comune si assume il compito di dialogare con i medici e di razionalizzare la localizzazione degli ambulatori e venire incontro alle richieste dei cittadini, ma ricordo che i medici hanno un contratto di tipo privatistico con l'ASL, ho detto più volte perché questo è un nodo veramente importante e la localizzazione degli ambulatori viene poi definita dai medici stessi, che hanno un budget abbastanza considerevole, devo dire. In questo budget ci sono anche dei fondi per sostenere le spese ambulatoriali. Ora è vero che i nostri medici hanno tanti ambulatori, però bisogna anche vedere un contesto che non è il contesto fiesolano. Il contesto territoriale regionale è abbastanza drammatico perché la regione Toscana ha un debito enorme non ha fondi sufficienti alla richiesta e quindi io dico che sentirete molto parlare di contrazione e di riduzione di ambulatori territoriali e strutture territoriali. E io sono d'accordo con lei che il Covid ha in qualche modo cresciuto e reso coscienti dell'importanza della sanità territoriale, ma la realtà poi è un'altra. Quindi possiamo metterci a battagliare sulla necessità, ma poi la realtà è un'altra. Quindi abbiamo da una parte i medici che hanno questa tipologia di contratto su cui noi possiamo cercare di dialogare ma non possiamo obbligare, e nello stesso tempo abbiamo, e lei sa meglio di me quanto abbiamo e stiamo combattendo per avere un distretto pubblico territoriale nostro a Sant'Antonino, che non abbiamo, abbiamo un ambulatorio a Compiobbi, ma è come sia difficile. E ora mi scuso, ma le ricordo che la sua parte politica su Sant'Antonino l'aveva dato come cosa persa e noi ci stiamo ancora lavorando. Per quanto riguarda i concorsi dei medici, noi per fortuna in Toscana non siamo ancora ai livelli della Sicilia, perché sentivo la Gabanelli l'altra sera sulla 7 che dava dei numeri impressionanti. Non siamo nemmeno sfortunatissimi perché siamo vicino a Firenze, l'ho detto più volte anche in un'altra interrogazione, e quindi non abbiamo le fughe che hanno comuni più lontani da Firenze. Noi abbiamo un sindaco che è a diretto contatto con l'ufficio competente per orientare i concorsi, cercare di vedere se si può mettere anche degli obblighi zonali, che non è sempre facile, abbiamo tentato in uno, ci siamo riusciti, però poi c'è una grande fuga in questo momento di medici che comunque riusciamo a piazzare. Ripeto e ribadisco, cerchiamo di mantenere una visione, quindi bisogna assolutamente contrastare alcuni fenomeni di fuga, però senza cioè bisogna anche capire il momento storico che abbiamo, non abbiamo più la sanità che avevamo una volta, e dobbiamo contrastare insieme, non uno contro l'altro, perché noi vogliamo la sanità territoriale, noi crediamo nella sanità territoriale, ma Regione Toscana forse per necessità economica, e chi come l'assessore che si occupa di bilancio sa, l'orientamento comincia a essere tutt'altro. Quindi questo è, credo di essere stata chiara.
Grazie assessore Nencioni. Baroncini.
Allora, grazie presidente. Allora io ringrazio vivamente l'assessore per questa risposta. Non mi metto a fare questioni politiche, perché sappiamo tutti chi amministra la Sicilia da secoli e chi amministra la Toscana, quindi fare paragoni con la Sicilia e Toscana è un paragone politico, e quindi non importa aggiungere altro, condivido cose. Sul problema della sanità pubblica, io condivido la riflessione dell'assessore, è un problema grave che bisognerebbe iniziare ad affrontare anche qui, prima che come ho avuto modo già di dire in questa sala, quando tutto sarà privato saremo privati di tutto. Sentire che un medico ha un contratto privatistico e ha un budget per le spese mi fa inorridire, scusatemi per la parola eccessiva, mi fa inorridire. Purtroppo però, giustamente si dice, la realtà è questa. Bene, da Roma arrivano segnali ancora peggiori, quindi il problema non è a Firenze, un po' è anche a Firenze effettivamente. Io tutti sanno, sono uscito dal PD 10 anni fa, quindi ci sarà stato un motivo, uno dei motivi è anche questo. Però insomma sono in questo ambito politico perché credo in certe cose, fra cui la sanità pubblica. Quindi io credo che, per chiudere, ringrazio nuovamente l'assessore, condivido queste sue riflessioni. E, abbiamo, ripeto, presentato questa interrogazione ora e non quando uscì l'articolo sul giornale, appunto perché crediamo che la sanità pubblica sia un bene che dovrebbe essere di tutti, di tutte le forze politiche di questo Paese. E quindi non siamo l'uno contro l'altro, signor assessore, siamo tutti insieme per difendere la sanità pubblica, dovremmo essere tutti insieme a difendere la sanità pubblica. Purtroppo però vediamo bene, sappiamo bene che ci sono certe parti politiche che non conoscono la Costituzione, che figuriamoci se conoscono la sanità pubblica. Grazie signor
presidente. Grazie consigliere Baroncini. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, c'è un'altra interrogazione, servizio bancario e sportelli Bancomat a Caldine, presentata sempre dal consigliere Fabrizio Baroncini del gruppo consigliare Fiesole Europa. Grazie, a lei la parola.
Allora, grazie presidente. Allora, questa è un'interrogazione che ci è stata segnalata da alcuni cittadini. Qui parliamo, lo ribadisco, di servizi bancari. Esclusivamente servizi bancari. So bene che sul territorio fiesolano sono attivi delle filiali di Poste Italiane con relativi sportelli Bancomat. Quindi qui in questa interrogazione i cittadini ci hanno chiesto di chiedere all'amministrazione cosa intende fare per ripristinare un servizio bancario, quindi sportelli bancari nella Valle del Monaco, dopo è stata chiusa la filiale della Cassa di Risparmio. E quindi questo, grazie.
Risponde il sindaco Anna Raboni. Grazie.
Grazie presidente. Ma consigliere Baroncini, come lei sa, appunto, e come lei ha scritto, da ottobre 2021, come purtroppo in tante parti d'Italia, c'è stata una decisione della direzione centrale di Banca Intesa che appunto non solo ha chiuso vari sportelli bancari, solo lasciandone uno quando va bene, in alcuni comuni, ma addirittura ha ridotto la potenzialità di altri sportelli. In particolare in tutta Italia ne ha chiusi 400 e ha ridotto la potenzialità di 600 sportelli bancari, che quindi facevano prima servizi totali e che ora li fanno molto limitati. In più c'è una direzione, una volontà aziendale, diciamo perlomeno di Banca Intesa, ma un po' di tutte le banche, a ridurre i bancomat per spingere i cittadini, le attività commerciali a usare la moneta elettronica. Questa è una volontà dichiarata già dal 2020 e che chiaramente stanno mettendo in atto. Quindi ottobre 2021 è stato chiuso lo sportello bancario a Caldine di Banca Intesa e trasferito tutto a Fiesole capoluogo. Dicembre 2021 è stato chiuso anche il bancomat. Non è che l'amministrazione non ha fatto niente, le posso dire che noi ci siamo mossi molto veramente verso Banca Intesa, avendo contatti sia a livello locale sia a livello di Torino della sede centrale di Banca Intesa. Purtroppo però la decisione è esclusivamente aziendalistica, cioè l'azienda ha deciso di togliere via, probabilmente per razionalizzare il personale. Come lei sa, tanto personale è stato mandato in pensionamento anticipato e via dicendo. Quindi è proprio una volontà aziendale, non solo di Banca Intesa. Si era verificato anni prima a Monte dei Paschi, perché qui su Fiesole c'era uno sportello di Monte dei Paschi che è stato chiuso, c'era un ulteriore sportello di Bianca del Chianti qua all'angolo, quello che poi rovinò tutta l'ex pizzeria etrusca, io vorrei ricordare anche quello, per l'amministrazione precedente dette quel cambio di destinazione per appunto fare una banca in quel posto, levando davvero un qualcosa che era ormai storicizzato su Fiesole. Bene, anche lì la Banca del Chianti chiuse, si parla ormai di 13-14 anni fa. Poi appunto Banca Monte dei Paschi di Siena e poi l'altra, la BPM, ex Banca di Livorno e Pisa. Quindi prima c'era un pullulare di banche, tutte chiaramente hanno deciso di stringere e quindi oggi siamo rimasti soltanto con lo sportello di Banca Intesa qui su Fiesole e con lo sportello di Banca Toscana, Monte dei Paschi, a Compiobbi. Fortunatamente, appunto, come lei anche ha detto, abbiamo degli sportelli postali, in particolare 4 sportelli postali, di cui uno voglio qui ricordare che grazie all'impegno che questa giunta ha messo, entro il dicembre 2024, se non ci saranno altre modifiche a livello di direzione centrale, verrà trasformato in progetto Polis, quello di Compiobbi, su cui appunto avere anche tanti altri servizi. Però per tornare appunto alla banca di Caldine chiusa, sì, purtroppo noi abbiamo fatto tanto, ripeto, contatti con i dirigenti fiorentini, contatti con i dirigenti torinesi, non c'è stato niente da fare e questo è stato chiuso senza possibilità di fare nient'altro. Ci siamo anche mossi con altre banche, certo, perché sappiamo benissimo, e io sono stata la prima a dire che questa cosa era un dispiacere totale, perché conosco bene la Valle del Mugnone e lì c'è una popolazione veramente anziana, ma ci sono anche tanti piccoli esercizi commerciali, bar, alimentari così, dove le persone ancora non usano la moneta elettronica. Cioè il caffè la mattina, quando io vado a prenderlo, io stessa non pago col banco, ma pago in contanti. Quindi anche gli esercizi commerciali, oltre agli anziani, hanno necessità della banca. E quindi chiaramente ci siamo mossi nei confronti di altre banche, in particolare lo posso dire senza che nessuno mi possa smentire, perché i direttori della BCC di Pontassieve, della BCC del Mugello, insomma, ci siamo mossi verso queste, ma anche verso altre realtà locali importanti. Purtroppo tutti ci dicono che non conviene più aprire uno sportello bancario sul territorio. Provate anche a chiedere di aprire soltanto un bancomat o perlomeno un ATM, queste forme che diciamo che fanno un po' tutti i vari servizi. Inizialmente Banca Intesa ci aveva promesso che avrebbe attivato questi servizi tramite tabaccai, poi saputo dall'altra parte dai tabaccai, e chiaramente le condizioni erano talmente pessime, i tabaccai hanno detto di no, e quindi anche quella purtroppo non si è verificata. Quindi ad oggi purtroppo abbiamo questa situazione. Con la BCC di Pontassieve, siccome ci siamo in contatto anche per l'altro importante progetto e a noi piacerebbe, con cui piacerebbe arrivare in fondo, ovvero per la SER, perché la BCC di Pontassieve si sta facendo capofila di una SER fra diversi comuni, anche in quell'occasione io ho provato a parlare col direttore e col presidente, però purtroppo non intendono attivare uno sportello qua, forse perché non lo ritengono remuneratizio, non lo so, remunerativo, scusate l'italiano sbagliato, forse perché non lo ritengono remunerativo, può darsi, non lo so, perché come tutti noi sappiamo purtroppo le banche sono una grossa impresa e forse a maggior ragione rispetto ad altre imprese devono fare profitti. Quindi purtroppo è a ragione, non c'è possibilità al momento e temo nemmeno per il futuro di riattivare un altro sportello bancario sul territorio della Valle del Mugnone che tanto ne avrebbe bisogno.
Grazie signor Sindaco. Baroncini vuole rispondere?
Sì, grazie Presidente. Allora, io ringrazio il sindaco per questa risposta e sì, non c'è niente da aggiungere, perché l'unica nota che mi verrebbe da dire appunto è che sappiamo tutti bene che diciamo la socialità dei vari nostri centri abitati dipende anche dalla quantità di servizi che ci sono, cioè uscendo di casa trovo una struttura commerciale, una struttura bancaria, uno sportello della posta, insomma il dottore, quindi esco di casa, conosco altre persone, c'è giro, come si dice popolarmente, e quindi insomma c'è anche questa, diciamo, la sicurezza che ci piace, insomma, ecco. E un'ultima nota che mi è venuta ascoltando lei, signor sindaco. Quando lei ha detto sì, le banche sono decisioni aziendali, è vero, queste sono decisioni aziendali e vediamo così, tocchiamo con mano cosa vuol dire quando la differenza, diciamo, fra un'azienda privata, quale sono le banche, con i loro scopi da raggiungere, e un'azienda pubblica, quale sono fino ad oggi almeno sono appunto Poste, che sul nostro territorio ha quattro uffici postali. Quindi vediamo la differenza fra il pubblico e il privato, quali sono le finalità di un'azienda privata e di un'azienda pubblica. Purtroppo anche qui c'è chi vorrebbe, l'abbiamo letto sui giornali ultimamente, c'è chi vorrebbe privatizzare ulteriori quote azionarie di Poste Italiane, ecco. E quindi anche se andasse in porto questa cosa, probabilmente dovremmo salutare anche gli uffici postali che abbiamo sul territorio comunale di Fiesole. Grazie signor Sindaco.
Grazie Baroncini. Passiamo ora al punto 9 dell'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. Articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000, lettera A, da sentenza esecutiva. La parola all'assessore Salvatore Suriano.
Sì, buonasera a tutti. Grazie Presidente. Dunque, ormai sappiamo che quando c'è una sentenza, a prescindere dall'eventuale impugnazione, se è una sentenza, diciamo, di primo grado, e a prescindere dalle disponibilità, dalle risorse presenti in bilancio, si deve intervenire per legge, perché l'articolo 194 del testo unico degli enti locali alla lettera A prevede che laddove ci sia una sentenza esecutiva, e le sentenze sono esecutive anche in primo grado, si deve intervenire, nel senso si deve valutare attraverso l'esame che ne fa il Consiglio Comunale, che è deputato come soggetto competente alla valutazione quindi dello stesso riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, si deve valutare il caso e si deve deliberare in proposito. Ecco, qui siamo in presenza di una sentenza emessa dal giudice di pace di Firenze che attiene ad una, come dire, un'impugnazione, o meglio, un ricorso contro una violazione al codice della strada, che ha dato luogo a un riconoscimento della non debenza della violazione e che conseguenzialmente ha determinato l'addebito di spese legali. Il totale delle spese legali a carico del comune, compreso tutti gli accessori, ammonta a 260,28. Noi abbiamo nell'ambito dei fondi accantonati del risultato di amministrazione, abbiamo una sottovoce che prevede la possibilità, appunto, di coprire anche debiti di fuori bilancio inerenti a questa fattispecie, per cui la proposta che viene presentata al Consiglio Comunale è quella, oltre che mi sembra un atto dovuto, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, anche quello di deliberare di finanziare il debito fuori bilancio attraverso l'utilizzazione della parte presente nei fondi accantonati nel fondo contenzioso e di farlo non appena si renderà applicabile nel bilancio di previsione 2024-2026 la somma in questione. Quindi si dovrà attendere l'approvazione del rendiconto, ma siamo nei termini secondo le valutazioni fatte, per cui questo è. Grazie.
Grazie Assessore Suriano. La parola all'Aula, c'è qualcuno che vuole intervenire? Ci sono interventi? C'è qualche dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, Ravoni, Luti, Galardi, Falli, Tanganelli, Ciraci, Ciabini, Balzani, Rimi. Chi è contrario? Chi è astenuto? Baroncini, Gallego e Bressan. Il Consiglio approva. Passiamo ora al punto successivo. Variazione di bilancio di previsione 2024-2026, articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000. La parola sempre all'assessore Suriano. Grazie.
Sì, allora questa è la prima variazione di bilancio del bilancio previsione 2024-2026. Come ormai siamo abituati a fare da tempo, la variazione si estende all'intero triennio e quindi tiene conto già quindi della rimodulazione anche per gli anni successivi al 2024. È una variazione di bilancio che prevede una serie di inserimenti, alcune sono spese minime, maggiori spese, maggiori stanziamenti, altri sono un pochino più importanti e che derivano in qualche modo da situazioni contrattuali. Per esempio l'importo più più significativo forse che riguarda l'intero triennio è l'adeguamento per l'aggiornamento Istat relativo alla spesa relativa alla refezione scolastica. Quindi sono previsti incrementi complessivi nel triennio per 94.742, che però sono riferibili naturalmente quanto a 26.820 in parte già considerati e 33.960 rispettivamente negli anni 2025 e 2026 e che necessariamente dobbiamo provvedere a coprire. Poi abbiamo una serie di spese di funzionamento legate, si parlava prima degli impianti, gli autovelox, come li continuo a chiamare io, bidirezionali, però esigono naturalmente una manutenzione, un'assistenza, una taratura, un controllo annuale, quindi, e siccome sono due in realtà, non era stato come dire correttamente conteggiata nella stima in bilancio di previsione, quindi occorre fare degli adeguamenti per renderli più adeguati a quella è l'effettiva verosimile necessità di spesa. Quindi ci sono 30.800 nel triennio per prestazioni di servizi della Polizia Municipale, di cui diciamo 13.2 sul 2024, 8.800 nel 2025, 8.800 nel 2026. Poi ci sono anche qui una serie di spese che non possiamo evitare, che sono quelle diciamo le spese necessarie che riguarda il software, soprattutto la manutenzione per il servizio di assistenza e anche per la migrazione del sistema software verso la soluzione Sicra Web Evo in cloud nativo, quindi tutta una serie di spese che come dire, servono per il corretto funzionamento e l'assistenza dell'hardware, soprattutto del software, ma naturalmente anche dell'hardware, e che quindi insieme ai incrementi di spesa per l'assistenza per il nuovo contratto di telefonia determinano maggiori spese, mi pare per circa 31.000 euro nell'anno 2024 e anche per gli anni successivi sono previste maggiori spese, 2.144 nel 2024 e 8.000 riguarda soltanto 8.000 del triennio, sì, 8.000 euro per quel che riguarda la manutenzione e il servizio di assistenza dei timbratori delle presenze del personale. Quindi tutte spese necessarie per far funzionare la macchina. Poi ci sono, tra le cose che sempre di parte corrente, in questo momento sto parlando di parte corrente, diciamo le spese legate alle prossime elezioni, che complessivamente assommano 26.250, almeno sono stimate così, delle quali solo una parte, circa il 40%, 10.500 euro sono stimate come entrata a titolo di rimborso forfettario da parte del Ministero. Ci sono poi incrementi sulle prestazioni di servizi per i musei per 3.500 euro l'anno per ciascuno dei tre anni. Ci sono altre spese, un finanziamento per un contributo a fondo perduto a carattere straordinario nei confronti del referente del soggetto referente del distretto biologico di Fiesole per 12.000 euro e altre spese diciamo che ma di importi minori diciamo di normale gestione. Abbiamo anche una minore entrata che abbiamo dovuto adeguare sull'annualità 2026 da rateizzazione avvisi di accertamento, perché c'era stato un errore, ma riguarda comunque il 2026, ma già ne teniamo conto. Questi aumenti delle spese sono in parte compensate da minori spese, tra cui anche la stessa informatizzazione del servizio comunale, e che finanziamo con altre minori spese, quelle per esempio riguardano i mezzi di trasporto scolastici, che, la cui attività è stata sostanzialmente è vero, esternalizzata, e quindi ci consente di fare economie per 10.000 euro. Altre 10.000 euro l'anno, scusate, ci sono poi appunto altre riduzioni di spesa. In maniera particolare riduciamo le spese che avevamo stimato in misura superiore sulle manutenzioni. In sede di bilancio avevamo stimato di poter realizzare maggiori spese, ma che non sappiamo in questo momento se potremo o se potremo andare a sostenerle, o comunque se lo potremo fare, lo potremo fare anche attraverso un utilizzo dell'avanzo libero, e sicuramente si formerà con il rendiconto 2023. Nell'ambito della spesa in conto capitale possiamo dire che sia per il 2024 che il 2025 è stato confermato il contributo regionale per la digitalizzazione degli archivi, e riguarda l'urbanistica, a cui noi integriamo circa 4.000 la parte in conto capitale, finanziandole da minime riduzioni di spesa in conto capitale su altri capitoli della spesa capitale. Concorrono poi, diciamo, in senso positivo le maggiori entrate che ci permettono cofinanziare in parte queste maggiori spese, e tra le quali prevale diciamo la maggiore stima, sulla base del rispetto del principio contabile, dell'addizionale comunale IRPEF, che possiamo tranquillamente aumentare di 30.000 euro l'anno, visto l'andamento che storicamente abbiamo verificato attraverso gli incassi, come dicevo in commissione, anche attraverso il SIOPE, chiunque può consultarlo, e quindi diciamo siamo intervenuti anche a registrare una previsione di maggiore entrata. Per quel che riguarda le parti correlate, ci siamo dovuti comunque adeguare alla riduzione dello stanziamento che ha fatto la Regione Toscana per la misura Nidi Gratis, che però appunto prevede una riduzione per ciascuno del triennio, ciascuno dei 3 anni, 75.000 euro in meno, quindi praticamente si dimezza, era 150.000 euro per anno e si riduce della metà. Ci sono poi dei piccoli interventi. Ecco, non ho detto, quando si parlava delle spese di investimento per la digitalizzazione dei documenti cartacei, gli importi, ve lo dico adesso, quelli relativi al contributo 2004 montano a 15.647,50 e 23.471,25 per il 2025. Ecco, mi sembra che queste siano in sostanza le variazioni. Grazie.
Grazie Assessore Suriano. La parola all'Aula. Ci sono degli interventi? Tanganelli, grazie.
Non mi piace la difficoltà. Buonasera a tutti. Faccio un piccolo intervento giusto per dare un po' di spirito di discussione a quest'Aula, è così vuota stasera. Che dire, dai dati che emergono, ovviamente, come già disse l'assessore Suriano l'altra volta, per questa amministrazione l'aspetto fondamentale proprio per il funzionamento dell'ente stesso, l'importante era approvare il bilancio di previsione nel minor tempo possibile e in quelli che sono i tempi previsti per legge, così appunto da non incorrere in appunto non poter utilizzare appieno quelle che sono le risorse. Da quello che emerge da questo bilancio ci sono già alcuni aspetti che ha segnalato ad esempio l'assessore Nencioni su Regione Toscana, che auspico appunto addrizzi il tiro, perché non solo sull'ambito sanitario e sociale, ma come si vede anche su quello dell'istruzione, comunque dell'infanzia, sta agendo tagliando fondi, appunto quello che è secondo me un atto comunque che è stato molto valido da parte della Regione, quello sui nidi gratis, perché dà veramente una mano molto importante alle giovani famiglie, insomma a tutti coloro che decidono di avere dei figli. È sicuramente uno strumento molto valido, però che già a distanza di un anno venga ridotto di 75.000 euro per il nostro comune, riducendolo da 175 a 100.000 euro l'anno, fa vedere che insomma il taglio è notevole. Sicuramente c'è anche la questione che i bambini sono in diminuzione purtroppo in tutta Italia, e questo è un aspetto che duole a tutti, però è un aspetto, e comunque le ripercussioni economiche sono notevoli. Ci sono anche altri aspetti importanti, fra le righe appunto, come si può vedere dall'IRPEF, il fatto che ci sia la possibilità di aumentarla in modo abbastanza costante fa sì che si veda che il Covid e i suoi effetti fortunatamente sono alle spalle anche dal punto di vista economico, vuol dire che molte più persone lavorano, che il reddito medio è aumentato, e quindi questa è sicuramente una buona notizia per il nostro ente, come lo sarà per tutti quelli in cui avviene questa cosa. Ci sono altri elementi come la mensa, dove appunto si vede invece che gli effetti economici sono stati rilevanti, perché l'impatto appunto degli adeguamenti Istat, insomma, nell'ordine di 100.000 euro non sono da poco, ma anche qui proviamo appunto a dare un aiuto ai nostri concittadini. Quindi diciamo, questa è una variazione che appunto permette però ad esempio anche di proseguire quel trend, come è stato fatto con il PNRR precedentemente e con altri contributi su tutto quello che è la digitalizzazione, perché siamo consapevoli che se da un lato appunto alcune società, alcune dinamiche stanno cambiando, quando è possibile si cerca di agevolare, avvicinare, anche se non fisicamente ma digitalmente, i cittadini all'ente. Quindi questo è comunque, investire risorse per questo obiettivo è comunque importante. E quindi da questo a il lavoro che ad esempio hanno fatto sempre il sindaco e l'assessore Iacome, ad esempio per il progetto Polis Composte Italiane, si cerca di unire appunto la parte digitale sia in presenza fisica che in presenza da remoto. Fortunatamente le persone stanno sempre più diventando abili nell'uso degli strumenti, sono semplificati, e quindi è positivo. Quindi quest'atto avrà il nostro voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Tanganelli. Ci sono altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Ravoni, Luti, Galardi, Falli, Tanganelli, Ciraci, Berti, Ciabini, Balzani, Rimi. Chi è contrario? Nessuno. Chi è astenuto? Baroncini, Gallego Bressan. Il Consiglio approva. No, scusate, c'è un'altra votazione di immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ravoni, Luti, Galardi, Falli, Tanganelli, Ciraci, Berti, Ciabini, Balzani, Rimi. Chi è contrario? Chi è astenuto? Baroncini, Gallego Bressan. Il Consiglio approva, scusate. Passiamo all'undicesimo punto, è la ratifica consiliare dello scioglimento del Consiglio di zona della Valle dell'Arno. Interviene il Sindaco Anna Ravoni.
Sì, grazie Presidente. Allora, dunque, come tutti voi sapete, perché già comunicato fra le comunicazioni appunto nello scorso Consiglio Comunale, ci sono sui 7 componenti effettivi del Consiglio di zona della Valle dell'Arno, ci sono state 5 dimissioni, tanto che appunto abbiamo dovuto procedere allo scioglimento dello stesso Consiglio di zona e oggi appunto siamo qui a ratificarlo. E ad oggi vi posso già dire che si sono già spediti 3 tentativi previsti dal regolamento per la sostituzione, per il ripristino diciamo del Consiglio di zona, ma al momento c'è l'ultimo ancora aperto, ma i primi 2 sono andati deserti, quindi purtroppo, ma dovremo appunto alla fine sancire che quel Consiglio di zona non riapre. Questa cosa, devo dire, ci dà molto dispiacere, perché sicuramente i Consigli di zona sono dei momenti di partecipazione importante che noi speriamo che grazie a una modifica, perché noi non riusciremo a farlo nei tempi, noi come amministrazione, però io spero che la prossima amministrazione ci possa investire cambiando magari anche il regolamento, perché il regolamento abbiamo visto è spesso in contrasto con il nostro regolamento del Consiglio Comunale, purtroppo ce ne siamo resi conto nell'iter, nell'andamento del Consiglio di zona, e quindi risolvendo quei problemi appunto di incoerenza che possa poi lavorare bene, perché sono convinta che potrà essere un momento importante di partecipazione dei cittadini. Al momento però, ritornando alla delibera da approvare, appunto proprio si tratta di ratificare uno scioglimento che di fatto è già avvenuto. Grazie.
Grazie Sindaco, ci sono degli interventi in aula? Passiamo alla votazione allora. Dichiarazione di voto? Ah, scusi, Gallego Bressan, grazie.
Sì, non vedevo la necessità di fare un intervento, una dichiarazione in modo separato, ne fa una sola. Allora, io come consigliere di opposizione sono stata anche una di quelle, credo l'unico consigliere di opposizione che è stata a favore di questi consigli di zona, perché li ritengo appunto uno strumento importante per rendere partecipi i residenti, i cittadini, su tutte quelle che possono essere le tematiche del nostro comune. Non sempre come consiglieri riusciamo ad arrivare dappertutto, avere una rete di cittadini che ci danno una mano segnalandoci diverse situazioni e aiutandoci anche a diffondere quelle che sono le attività che facciamo all'interno, ovviamente all'interno del consiglio, che vanno verso il bene del comune, è sempre utile. Come sempre la partecipazione è importante. Mi dispiace sia successo questo, mi dispiace anche perché l'avevamo detto quando abbiamo approvato il regolamento dei consigli di zona, che questa era una fase sperimentale, perché non è arrivata nei tempi diciamo utili, era nel programma di mandato del 2019 con cui il sindaco è stata eletta. Era una cosa che abbiamo modificato lo statuto del comune per poter inserire la formazione dei consigli di zona all'interno, insomma, come organo di partecipazione. Ci abbiamo messo un pochino, e uso il plurale, ci metto in mezzo, ci abbiamo messo un po' di più a realizzarli dopo la modifica dello statuto. Ho sempre detto che meglio tardi che mai. Abbiamo avuto credo 6-7 mesi, se non di più, comunque non un anno, di sperimentazione. Forse un po' riuscivamo, se avessimo dato ascolto a quelle che erano le problematiche riguardanti proprio i conflitti fra il regolamento del Consiglio di zona e il regolamento nostro del Consiglio comunale, potevamo quantomeno fare una minima modifica per poter rendere ancora più operativo il Consiglio di zona. Siamo arrivati alle dimissioni, noi oggi prendiamo atto, ovviamente la mia sarà una votazione a favore perché di fatti prendiamo atto dello scioglimento del Consiglio di zona della Valle dell'Arno. Detto ciò, io ribadisco che è un organo importante e spero ci sia un tavolo di lavoro sul nuovo regolamento, ovviamente a chi verrà dopo di noi, al Consiglio Comunale che verrà dopo di noi, speriamo che questo lo può continuare a portare avanti. Grazie.
Grazie consigliere Gallego Bressan. Ci sono altri interventi? Tanganelli.
Ovviamente ricondivido anch'io parte delle parole della consigliera Gallego. Chiaramente noi siamo ugualmente dispiaciuti, se non avessimo avuto opinione e sentore che questo organo potesse essere di ausilio all'amministrazione e un ulteriore strumento per rendere i cittadini più vicini e partecipativi a quelle che sono le varie necessità, problematiche, punti di ascolto ancora più strutturati sul territorio e integrati ai consiglieri, non avremmo sia inserito questa variazione in statuto condividendola con voi delle minoranze, sia appunto non avremmo auspicato che ci fosse un lavoro. Più volte anche il sindaco Ravoni ha chiesto e ha detto pubblicamente che questo doveva essere, anche vista la durata, no? Piuttosto limitata, una fase di sperimentazione, di anche appunto rodaggio di questo, che sarebbero seguiti anche degli affinamenti, perché abbiamo visto proprio praticamente che alcune cose andavano rimodificate e quindi la cosa che ci dispiace è che, a differenza degli altri due, questo consiglio di zona abbia deciso di fare in questa modalità di dimissione, diciamo, di massa, chiamiamole così, se si vuole prendere questo termine, e che ormai non sia, appunto, vista l'esiguità temporale prima dello scioglimento obbligato che segue appunto quello dell'amministrazione e di questa legislatura, ho sbagliato anch'io come il sindaco, chiaramente ci dispiace di questo aspetto. Ecco, siamo molto, lo dico francamente, rammaricati, perché appunto, anche se per poco, questi due mesetti che non ha funzionato poteva invece essere utile per portare nuove istanze e anche aspetti utili a tutti. Ci dispiace, però ovviamente prendiamo atto che dopo tre tentativi la cosa non è nuovamente stata portata a termine e quindi voteremo favorevolmente allo scioglimento. Grazie.
Grazie consigliere Tanganelli. Altri interventi? Baroncini.
Sì, grazie Presidente. Anche noi di Chiesa d'Europa prendiamo atto di questo, di quello che è successo in Valle dell'Arno, e voteremo a favore di questo, di questa, della ratifica dello scioglimento del Consiglio di zona della Valle dell'Arno. Purtroppo la partecipazione, l'avevamo detto anche nelle scorse riunioni, la partecipazione è una cosa molto seria, la partecipazione dei cittadini è una cosa molto seria. Quando dei cittadini decidono di impegnarsi per la cosa pubblica, bisogna fare in modo che tutto funzioni al meglio. E invece qui questa vicenda è stata, secondo noi, gestita in maniera molto male, perché si scopre che il regolamento dei consigli è in contrasto con quello del Consiglio Comunale, è stato fatto a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Questi organi, ricordo a tutti, sono nati con una partecipazione al voto bassissima dei cittadini, quindi queste persone che avevano deciso di impegnarsi in questi consigli di zona hanno visto anche essere oggetto di voto da parte di pochissimi dei loro compaesani, concittadini. Quindi è stata una delusione anche per loro, immagino, di iniziare questo loro impegno in questa maniera, così sottotono. Quindi ecco, noi voteremo a favore e anche a noi ci dispiace, ma nelle altre sedi in cui ci siamo riunite a parlare di questa, di questi regolamenti e di questa consiglio di zona, avevamo espresso le nostre perplessità su questo modo di agire. Quindi siamo veramente, 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 veramente dispiaciuti che sia andata in questo modo. Dovevamo fare meglio tutti e dovevamo fare di più, perché la partecipazione, ribadiamo che noi la partecipazione è importante, lo ribadiamo noi, la partecipazione è importante, che ci vuole attenzione, soprattutto in questo periodo storico in cui le persone pensano soprattutto a se stessi piuttosto che alla comunità, non riescono a capire che se sta bene quello accanto a me, sto meglio anch'io. Pensano invece se sto bene io, poi gli altri staremo a vedere, ecco no, è l'opposto, ecco. Quindi ci voleva più attenzione, ecco. Grazie.
Grazie consigliere Arancini. Passiamo ora alla votazione. Chi è favorevole? Ravoni, unanimità direi, si fa prima. Bene, il consiglio approva. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, abbiamo una mozione. Lavorare per vivere, presentata dai consiglieri Tommaso Manzini, Serena Lippi, Barbara Nuti, Fabrizio Baroncini e del gruppo consigliare Fiesole Europa. Abbiamo Baroncini, quindi la esporrà lui.
Grazie Presidente. Allora, questa è una mozione che abbiamo elaborato in molti mesi come gruppo consiliare, perché è stata presentata diciamo la traccia di questo documento abbiamo presa da un provvedimento presentato, approvato dal Consiglio Comunale di Livorno a dicembre dell'anno scorso, dove veniva appunto proposto al Comune di Livorno di adottare gli opportuni provvedimenti per innalzare, ecco, insomma, adottare un salario minimo per i propri, per gli appalti, insomma un occhio di maggior riguardo al tema dei lavoratori e del lavoro, insomma, ecco. Questa sala, diceva il consigliere Tanganelli, è mezza vuota, purtroppo non tutti i lavori e non tutti i lavoratori hanno possibilità di assentarsi dal lavoro alle 15 del pomeriggio di un giorno feriale. Questo noi lo diciamo da qualche anno e purtroppo invece si continuano a convocare consigli comunali in orario lavorativo, nonostante ci siano appunto, sono permessi di legge per le cariche elettive. Non ho mai interrotto nessuno della maggioranza quando sta parlando, consigliere Sciabini, non mi sono mai permesso. Quindi chiedo lo stesso trattamento, consigliere Sciabini. Grazie. Quindi ecco, questa mozione nasce dopo, abbiamo preso questo documento e mentre stavamo discutendo se era opportuno se presentarlo o meno, non è successo quello che è successo in via Giovanni Filippo Marita a Firenze, dove sono morte 5 persone. Purtroppo i segnali, diciamo, di un miglioramento delle condizioni di lavoro, prima ascoltavo l'assessore Soriano, risparmiamo 10.000 euro l'anno sul trasporto dei nostri figli alle scuole. Vabbè. Beh, un risparmio. Io 10.000 euro per trasportare mia figlia alla scuola, le tasse le pago volentieri per queste cose. Io sono contento di pagare le tasse anche per trasportare mia figlia in sicurezza a scuola, su un pulmino dove l'autista è pagato in maniera decente, che viaggia in sicurezza, dove tutti sono tranquilli. E questo per me, anche per questo abbiamo fatto questa mozione oggi, perché il lavoro è la base di una democrazia. Essere cittadini vuol dire soprattutto poter avere un lavoro che ti permette di vivere in maniera dignitosa, per non dover dipendere da altri, non dover ringraziare nessuno. Purtroppo sappiamo che c'è stato una proposta di legge a Roma sul salario minimo. Come c'è scritto qui, sappiamo bene che il lavoro non è solo il salario. Oggi, per tutta questa per questo, diciamo, sfizio dei social, si tende a ridurre tutto a degli slogan, ma la vita di una persona non è uno slogan, il lavoro non è uno slogan. Non c'è solo il salario quando si parla di lavoro, c'è tutta una serie di normative, di leggi che ci tutelano. Qui, rileggendola oggi, mi è venuto in mente, noi abbiamo messo la maternità, per esempio, una cosa che non abbiamo messo per le donne. Ecco, anche quella, il lavoro la garantisce, c'è una legge che garantisce la maternità, anche quella deve essere garantita a tutti i lavoratori, anche a quelli in appalto. Purtroppo, ovviamente, ripeto, anche qui da Roma vengono tutte altre tristi novità, quindi ci è sembrato opportuno, ecco, presentare questa mozione perché almeno a Fiesole si possa fare qualcosa, si possa fare un atto di governo, non semplice amministrazione, fare un atto di governo, un atto politico in cui il Comune prende una posizione su questo tema e mette in pratica certi accorgimenti per dare lavoro dignitoso ai lavoratori. Con Fiesole, in Comune Piccolo, non siamo Livorno, ovviamente, però dalle piccole cose abbiamo visto che il distretto del biologico, la nostra assessore è andata fino a Granada, sarà invitata in altri convegni internazionali importanti, quindi dal piccolo può nascere qualcosa di grande. L'avete fatto col biologico, potremmo farlo anche su questo tema. Grazie.
Grazie Baroncini. Ci sono interventi nell'aula? Fabiola Falli, certo.
Allora, buonasera. Leggendo e rileggendo la mozione, devo dire che sono onesta, non è chiaro la ratio di quello che viene chiesto, nel senso, adesso ha illustrato il tema dei diritti dei lavoratori, delle tutele, però faccio una domanda per chiarire, la mia domanda è veramente interrogativa, proprio per avere una maggior chiarezza. Siamo chiamati a deliberare sulla sufficienza dei 9 euro come salario minimo, cioè ci viene richiesta un'opinione tecnica su questo, perché sinceramente non siamo in grado di capire se sono 9, 10, 11, forse anche 12, sicuramente aiuterebbero più tutte le famiglie. Oppure siamo di fronte a un tema più di bandiera, mi permetta, politica, dove si cerca di spostare la governance dei salari minimi garantiti dai sindacati al governo. Questo sarebbe un passaggio storico importante. In Italia i salari minimi garantiti ci sono e sono disciplinati dai contratti collettivi. Se io vado in azienda e mi faccio assumere, io non contratto lo stipendio come voglio io. C'è un comparto, ma penso, insomma, chi qui i dipendenti lo sanno, si parte da quel minimo salariale che è nazionale, se ci sono degli integrativi aziendali assorbo anche quelli, se poi il datore di lavoro mi dice hai gli occhi marroni e ti do 1000 euro in più, però non si scende sotto quello che i sindacati maggiormente rappresentativi hanno siglato. Ricordo che CGL, CISL e UIL nascono dal 44 al 50, quindi direi che è quasi 80 anni che si stanno battendo per i salari minimi garantiti. Se non mi sbaglio, c'è anche una parte qui dove voi introducete che l'Europa non obbliga al salario minimo garantito quei paesi che hanno già dove il salario è disciplinato dai contratti collettivi. Ma questo non è per entrare nel merito, è per capire una richiesta di un salario minimo legale che cosa rappresenta, cioè mi sembra in questo momento più un aspetto partitico, tant'è che me lo evidenzia, ce lo evidenzia dicendo al Parlamento è stata respinta una proposta di legge dalla maggioranza proposta dalla firma PD, cioè posso capire realmente di cosa stiamo parlando, perché se si parla di tutele dei lavoratori, lei ha detto non ho messo la maternità, mentre venivo qua ho detto non c'è la maternità, in tutto questo la maternità non c'è ed è una tutela importante, lo dico da donna e da madre, non solo durante la maternità ma anche al rientro della maternità, ok? Quindi chiedo su cosa siamo chiamati a esprimerci. Poi a un certo punto interviene l'incidente di Via Mariti, questo un evento gravissimo, morti sul lavoro sono una delle cose peggiori che possa accadere, ma si sentono purtroppo in maniera trasversale, non solo in appalti o subappalti. Ricordo qualche tempo fa la ragazza in quell'azienda tessile in provincia di Prato, fra Prato e Pistoia, ragazza giovanissima, cioè non è soltanto in settori mirati. Quindi prima di avventurarci in un pressing in qualche modo, perché da un consiglio comunale possiamo fare pressing, non possiamo fare atti governativi piuttosto che siamo un consiglio comunale e quindi a quello ci dobbiamo attenere, però volevamo capire a cosa dobbiamo, su cosa dobbiamo esprimerci. Le 9 euro previste come sono composte? C'è una retribuzione ricorrente? Sono inseriti dei rati di contribuzione differita? Come vengono calcolati? Cioè se ci viene fatta una richiesta del genere, noi dobbiamo anche capire su cosa ci stiamo esprimendo, se no diventa una bandiera politica, o stiamo dentro o stiamo fuori, e allora se stai fuori sei tacciato di cose che ad alcuni piacciono e ad altri no. Non è questa la nostra posizione, non è neanche la logica del consiglio di un comune. Quindi prima di andare avanti io questi chiarimenti, ma veramente sono aperta e onesta nel chiederli, perché questa è anche un'aula di confronto, non di scontro, ok? E siccome si parla di temi che riguardano tutti, io sono una lavoratrice dipendente, quindi investono qualunque persona, chiedo non per un amico, ma chiedo proprio anche per me stessa, come si dice. Quindi eventualmente prima di proseguire, se riesce a darmi un riscontro su questi temi, quindi siamo chiamati ad esprimerci su un quantum tecnicamente espresso che sono 9 euro, dobbiamo sostenere un passaggio epocale tale per cui i salari minimi non sono più appannaggio delle parti sociali, ma vogliamo switcharle al governo, anche questo è un passaggio enorme, cioè non è una banalità. Poi si chiede ai sindacati di deliberare o perlomeno di migliorare sulle leggi. Benissimo, tutto quello che è migliorabile sappiamo che lo possiamo fare anche a livello di singola azienda. Però mi chiedo se si è consapevoli di chiedere ai sindacati di intervenire sulla legge 81, sul decreto 81 della sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi se magari mi riassume brevemente quali sono, o se mi sa dare qualche risposta a questi quesiti, poi magari vediamo di arrivare all'esito della mozione, ma in maniera estremamente aperta. Parlo a lei, consigliere Baroncini, perché è l'unico, se l'avete firmata in 4, però tocca a lei in questo momento, immagino che, e quindi se mi risponde gentilmente. Grazie.
Grazie, consigliere Falli. Sì, vogliamo proseguire, appunto è stata fatta una richiesta, se vuole intervenire Baroncini.
Oh, allora,
sì, no, è stata una richiesta di chiarimento, ecco.
Allora, io non sono un esperto di diritto del lavoro, questa è una proposta, mi permetto di usare questa parola, politica. Poi tutti vorremmo guadagnare il doppio e da militante sindacale iscritto alla CGIL posso rispondere tranquillamente che non c'è nessuna voglia di avvocare ai sindacati il loro ruolo fondamentale. Poi i sindacati siamo noi, che siamo iscritti al sindacato, non sono qualche cosa, sì, come militante CGL le dico, consigliera Falli, il sindacato, e spesso mi sento dire voi del sindacato dai miei colleghi, ma siamo tutti a lavorare, quindi il sindacato non fa niente. Come per dire, quando preghiamo, non so, un Dio, Dio aiutami, cioè il sindacato ha un ruolo fondamentale. Questo è un atto politico in cui, per dire, mi viene in mente quando è stato detto, sono stati detti quei 10.000 euro risparmiati sul trasporto dei bambini. Dov'è il risparmio? Si paga meno l'autista? Si fa andare il pulmino a piedi come la macchina di Flintstone? Carburante? Grazie assessore. Se fossi un esperto di diritto del lavoro potrei dare, cioè, queste sono domande che lei deve rivolgere a un esperto di diritto del lavoro, non a un consigliere comunale che fa il postino e che milita in un'organizzazione sindacale. Nei tecnicismi si scende quando si va a via. Questa è una cosa.
Sì. Consigliere Falli, no, bisogna lasciar finire Baroncini.
No.
Se volete una sospensione di 5 minuti per colloquiare un attimo, facciamo una sospensione? Bene. 5 minuti di sospensione.